abitavamo in campo da 8 anni. Ci hanno messo al palazzo in corso Vigevano, ci hanno detto che ci aiutano con il lavoro, con la casa, così abbiamo anche noi la vita come gli italiani. Dopo neanche un anno che non abitiamo là, ci hanno detto adesso che ci buttano fuori, che non ci danno più un aiuto. Ma prima hanno detto che va bene, quando finisce, prima con 2 mesi vi trovate un affitto, io vi aiuto. E quando siamo andati mia madre ha detto, ma non ci aiutate manco con il resto dei soldi che devo, che all'affitto ti chiedono l'ultima busta paga, il contratto di lavoro non ce l'abbiamo perché il lavoro non ce l'hanno cercato. Devi dare 1.000 euro prima per l'affitto. E mia madre ha detto, manco con 1.000 euro non ci aiutate per l'affitto, perché noi da quando siamo entrati abbiamo pagato sempre l'affitto. Adesso ha detto che da novembre più nessuno, tocca a voi a farvi qualcosa. Ma con cosa?
Se non quindi cosa vi hanno detto?
Che ci buttano fuori.
Quando?
Dal 30 novembre. Finisce il progetto, non ci aiutano.
Vi buttano dove?
In strada.
In strada, proprio in strada. Non ci aiutano con niente. E a novembre c'è già l'inverno, c'è già l'inverno. Ci sono tanti bambini là, piccoli. Ci sono. Non ne frega.
Siamo a scuola, siamo.
Sono tanti a scuola. Mio padre
fa. Padre lavora.
Lavoro fa. Sono tanti, mio fratello a scuola. Mia madre anche lei deve iniziare a lavoro. Anche io faccio il CTP per la scuola. Ho dei corsi per badante, ma non ci aiutano più con niente, hanno detto. Dal 30 novembre
hanno detto tocca a voi. Basta.
E questo era un audio del 4 ottobre del 2015, una testimonianza che parla di quella parte di abitanti della baraccopoli di Lungostura Lazio che sono stati sfollati dal comune di Torino a targa PD nel social housing di Corso Vigevano 41, all'epoca gestito da AIZO, Associazione Italiana Zingari Oggi, da cui poi sono stati sfrattati. Una testimonianza che parla di cosa è stato questo progetto millantato come superamento dei campi Roma Torino, denominato la città possibile, che è costato 5 milioni di euro ed è stato portato avanti appunto dal comune governato dal PD, dalla prefettura, dalle cooperative, dalle associazioni complici, e che ha rappresentato lo sgombero di una delle più grandi baraccopoli dell'Europa occidentale. La città possibile di fatto è un prodromo della logica della coprogettazione che oggi vediamo irregimentarsi nella governance di Torino anche nel campo dell'abitare. È un progetto che ha rappresentato lo sgombero nel giro di 2 anni di migliaia di persone, alcune mediante foglio di via o CPR, altre rimpatriate volontariamente in Romania con la falsa promessa di ricevere un sussidio minimo per qualche mese, altre collocate dal comune temporaneamente in appartamenti e social housing gestite dal privato sociale, da cui poi sono stati appunto sfrattati. Molti di questi appartamenti non avevano nemmeno l'abitabilità e agli onori delle cronache all'epoca salì proprio il palazzo sito in Corso Vigevano 41 di proprietà di Giorgio Molino, noto immobiliarista torinese. Un articolo del 2015 recitava: in Corso Vigevano c'è un edificio che accoglie diverse famiglie, si trova sopra una discoteca non isolata acusticamente che mette musica dal martedì alla domenica, è sorvegliato da videocamere e l'uso del suo spazio è soggetto a un regolamento severo, divieto di avere ospiti durante la notte, proibizione di ingombrare i corridoi anche solo con passeggini, divieto di sostare sul marciapiede antistante, 2 euro per fare una lavatrice con il proprio detersivo. L'housing sociale di Corso Vigevano è gestito da un'associazione la cui presidente in una conversazione privata ha dichiarato che questo posto è abbastanza vicino al centro, ma è un quartiere di miserabili, di marocchini, di tunisini, va bene per i rom. Sotto l'egida del PD, l'associazione AIZO era incaricata di controllare ed educare alcune famiglie rom che, nelle parole dell'allora vice sindaco Eli De Tisi, dovevano essere allenate a vivere in alloggio. Famiglie che dalle baracche del campo di Lungostura sono passate a vivere ammassate in stanzoni privi di divisione tra i locali, privi di riscaldamento, privi di gas, spesso privi di bagni, appartamenti non abitabili, a nessuno venne tra l'altro riconosciuta la residenza, famiglie che poi sono state sfrattate e finite nuovamente in strada. Nel frattempo i soldi del Ministero dell'Interno sono transitati tramite il comune direttamente nelle tasche appunto di Molino. Che Molino non sia una mela marcia e sia un attore pienamente integrato nelle logiche della rendita urbana, in particolare quelle socialdemocratiche che sanno sapientemente maneggiare i codici della legalità e dell'illegalità, lo testimonia il fatto che già nel 2011, durante la cosiddetta emergenza Nord Africa, le istituzioni si appoggiarono sui suoi immobili. Abbiamo ospite ai microfoni qui a Physica Beach una compagna che negli ultimi mesi ha seguito da vicino quello che sta succedendo in Corso Vigevano 41.
Ciao, ma io posso parlare diciamo della storia
molto recente di Corso Vigevano, che è poi quella che ho potuto vedere, constatare in prima persona, perché chiaramente poi forse c'è un buco che andrebbe approfondito, che va appunto dal dissolvimento appunto del progetto della città possibile ad oggi. Negli ultimi due mesi, di fatto, in Corso Vigevano 41 è in atto uno sgombero dello stabile. Per dare appunto anche un po', diciamo, le proporzioni di tutto ciò, posso dire che vi sono circa 70 appartamenti all'interno dello stabile, anche se sono più che appartamenti, per l'appunto già è stato sottolineato come non è mai stato abitabile, non ha mai avuto una destinazione d'uso di tipo residenziale, sono delle stanze ricavate appunto alla buona, che quindi un tempo possono aver ospitato più di 100 persone, probabilmente molte di più, di cui ad oggi ne rimangono diciamo tra le 30 e le 50 forse. Appunto negli ultimi due mesi, in seguito a quello che è stato un incendio divampato a causa appunto dell'incuria poi di fatto in cui questo stabile è stato abbandonato nel tempo, appunto a fine febbraio è divampato un incendio che ha portato le istituzioni ad interessarsi appunto la situazione al suo interno, al punto che appunto è stata emanata una ordinanza di sgombero del primo piano dello stabile, firmata dal comune, attiva dal 6 maggio.
Ecco, spieghiamo magari bene questa questione, nel senso che in questo momento appunto le persone che in un quadro cittadino in cui vivere in affitto è praticamente impossibile, sono costrette a vivere in questo palazzo di molino completamente fatiscente, pagando centinaia di euro per stare in stanze che non sono nemmeno abitabili, e le persone sono da mesi oggetto di insomma tentativi agiti tramite modalità più o meno legali di sfratto da parte della proprietà, e al contempo è subentrata anche questa ordinanza di sgombero da parte del comune che stavi citando. Come si sono concretamente esercitate le forme di sfollamento delle persone in questi mesi, proprio su questo crinale molto opaco tra legalità e illegalità che le istituzioni, ma anche i privati e gli speculatori sanno agire molto bene?
Sono stati eseguiti quelli che di fatto appunto sono degli sgomberi degli abitanti tramite l'intervento della polizia e di appunto funzionari di Molino della proprietà, che entravano a murare le case delle persone. Recentemente abbiamo potuto vedere che appunto vi è anche l'esecuzione di sfratti con modalità appunto, quindi anche attraverso appunto l'intervento di ufficiali giudiziari.
Il punto paradossale di tutta questa questione, a parte appunto le modalità diciamo extra legem con cui gli speculatori immobiliari torinesi, perfettamente integrati all'interno della governance dell'abitare in questa città, agiscono queste modalità di sfratto, è il ruolo proprio del Comune di Torino, che dopo essersi appoggiato per anni insomma su questi stessi immobili e aver pienamente legittimato un attore come Molino all'interno delle politiche abitative, emette un'ordinanza di sgombero del primo piano per motivi di sicurezza. Questo è insomma un paradosso abbastanza lampante di questa situazione. Ti vorrei chiedere in che modo la resistenza degli abitanti, con il supporto dei solidali, sta cercando di inceppare questa macchina dello sfollamento invisibile.
Vabbè, intanto è importante dire che appunto per diverso tempo questi sgomberi, questi sfratti attuati con modalità appunto opache, violente, sono andati avanti appunto nel silenzio generale, perché appunto di fatto nessuno era a conoscenza di quello che stava accadendo, e che appunto la situazione è cambiata nel momento in cui un gruppo di solidali fondamentalmente ha messo a testimoniato quello che stava accadendo, frapponendosi tra appunto come dire, mettendo in discussione le modalità tramite cui questi sgomberi, questi sfratti stavano avvenendo. Successivamente il 30 il 30 maggio è stato organizzato anche un picchetto fuori dallo stabile, che è riuscito da una parte momentaneamente a bloccare uno dei appunto tanti tentativi di sgombero dello stabile, dall'altra anche a fermare quelli che erano appunto tre sfratti che dovevano essere eseguiti nel corso della giornata. Nella stessa giornata sono intervenuti anche i servizi sociali, che per la prima volta appunto hanno affermato di essere venuti a conoscenza di ciò che stava accadendo all'interno dello stabile, i quali si erano impegnati a prendere in carico le persone, gli abitanti. Appunto l'accordo che era stato preso durante il picchetto con la proprietà e con i servizi sociali era di dare fondamentalmente tempo alle persone di rimanere all'interno dello stabile. Tuttavia nei giorni scorsi la proprietà come dire, si è opposta e fondamentalmente in questo momento c'è un po' una situazione di stallo.
Ecco, sì, se ancora fosse, come dire, necessario ribadirlo da questi microfoni, insomma, noi non crediamo in nessun tipo di mediazione possibile con appunto una controparte che come sempre dimostra, insomma, di non avere praticamente nulla da offrire se non queste briciole, come è successo anche nel caso del recente sgombero di Via Muriaglio, in cui una parte delle persone sono state portate in delle sistemazioni temporanee dei dormitori, dividendo tra l'altro i nuclei familiari. Quindi dalle istituzioni non crediamo qui ai microfoni che ci sia proprio niente da aspettarsi. Dopodiché mi sembra di capire che questa situazione si sia venuta a creare anche a livello tattico, in qualche modo, per prendere del tempo, per riuscire a capire anche come organizzarsi, per riuscire a stringere e approfondire dei rapporti relazionali che si stanno dando in questo momento. E sappiamo che la solidarietà, diciamo, è l'arma che abbiamo dalla nostra per riuscire a contrastare appunto questi processi violenti che rendono Torino una città sempre più inabitabile. Ma in chiusura un ragionamento che secondo me andrebbe appunto sviluppato e magari verrà fatto in approfondimenti futuri è proprio quello sul governo della popolazione reietta e indesiderabile, non solo attraverso l'incarcerazione ma anche attraverso la nomadizzazione di fatto delle persone all'interno dello spazio urbano, pratica che probabilmente è stata sperimentata per prima sulla pelle delle persone definite Rom, che si sono trovate sgomberate di campo in campo, di baracca in baracca, ma che viene applicata a fette sempre più ampie della popolazione. A poche centinaia di metri di distanza da Corso Vigevano 41, nella notte di Capodanno, un altro stabile ha preso fuoco per la presenza di bombole di gas negli appartamenti. Sono costretta a usarle perché senza termosifoni non so come scaldarmi, aveva raccontato una delle inquiline che pagava un canone di 630 euro al mese per l'affitto di due stanze. Quindi vivere in affitto diventa impossibile per pezzi sempre più ampi degli abitanti. Il ritiro del welfare abitativo ha creato un terreno fertile per il privato sociale affamato di rendita, e il quadrante che da Piazza Crispi si spinge verso Corso Vigevano e le vie limitrofe parla della storia della città.
A proposito di quello che si diceva, c'è una riflessione che ci viene da Roma a proposito dello Smart City, che è piuttosto interessante perché appunto parla della Smart City, che sostanzialmente della cosiddetta città dei 15 minuti, e la Smart City è propagandata come una narrazione, con una narrazione politica in cui per incanto le grandi multinazionali, le grandi banche, i governi, i partiti, insomma la classe dirigente nella sua variegata stratificazione, si trasforma in soggetto animato da nobili ideali di altruismo, con retoriche varie che vanno dal bene comune alle comodità, sicurezza, status sociale. Tutta la cittadinanza è chiamata a collaborare e stimolata a desiderare di conformarsi. Da una parte ci sono delle zone da difendere, quelle cosmopolite, turistiche, finanziari per i ricchi borghesi con servizi privati e di lusso, e intorno gradazioni di ghetti via via sempre più isolati per i poveri, dove i servizi pubblici sono scaricati sull'associazionismo connivente e si possono controllare i potenziali disordini sociali. E chi non partecipa attivamente alla propria sottomissione sarà tacciato di scarso senso civico, additato fino a essere espulso dal novero dei cittadini legittimi, come peraltro è successo anche in altre occasioni. E questo un po' ci riporta a quello che dicevamo prima e al modello di città che viene sostanzialmente propagandato come quello appunto della cosiddetta Smart City e dei 15 minuti. E questo riferimento è a un'assemblea che è stata indetta ieri dall'Assemblea Romana contro il Green Pass, per cui anche lì a Roma, peraltro città in questo momento veramente vessata dalla prospettiva del prossimo giubileo, quindi con una situazione veramente complessa e con oltretutto un enorme ZTL che sostanzialmente è una sorta di luogo per ricchi, si stanno verificando a livello veramente macro questo tipo di trasformazioni.
È molto interessante sicuramente il nesso che viene tracciato in questa chiamata e secondo me andrebbe sviluppato anche a queste latitudini, a Torino. In realtà sono cose che riguardano appunto la gran parte delle città in Italia. Prima ne parlavamo con il compagno dal porto di Genova anche sulla questione della smart e green city e di come il porto di Genova ad esempio sia inserito in queste logiche. Per quanto riguarda la città di Torino, pensiamo alla questione della mobilità, anche qua la ZTL, piuttosto che l'obbligo di utilizzare veicoli sempre più smart e green
e sempre più costosi,
e la questione dell'edilizia anche green e smart, che fa sì che insomma le persone vengano appunto sgomberate dai posti in cui vivono, i palazzi considerati inabitabili, e che si prestano invece per processi di appunto riqualificazione redditizi per i soliti speculatori ed immobiliaristi. Un esempio di cui abbiamo parlato recentemente anche a questi microfoni e che avrei voluto anche menzionare prima era quello del Community Land Trust in corso Giulio Cesare.
È un altro modello che si sta implementando qui a Torino.